www.redijo.it e la storia continua. Luoghi di piacere. Acqua, sapone e sesso. Bagni caldi e sesso galeotto. Il bagno si faceva e come? Nelle strutture pubbliche o a casa propria, se ne hanno numerose testimonianze. Nelle novelle del Boccaccio e del Sercambi, ad esempio, troviamo descritta in diverse occasioni la pratica del bagno caldo in ambienti privati. Esso in genere fatto da più persone contemporaneamente, come nell'episodio di Madonna Nese, sposa onesta insediata da tre frati dissoluti, la quale, per farli cadere in trappola, apparecchia una tinozza d'acqua capace di contenerli tutti e quattro. Bisogna dire però che nei racconti il bagno caldo è quasi sempre associato al cibo raffinato e al sesso galeotto. La sposa, di cui si è detto prima, insieme al bagno, aveva imbandito una ricca mensa e così aveva fatto, in un'altra novella, l'amante del vescovo di Bologna. In un calendario tedesco della fine del XV secolo sono raffigurati un uomo e una donna immersi in una tinozza e contemporaneamente intenti a consumare del cibo collocate su un'assa posta trasversalmente alla vasca. Si tratta di comportamenti sconsigliati nella medicina del tempo perché, secondo il parere del maestro Aldo Brandino da Siena, autore della metà del 200 del celebre trattato Le Régime du Corps, il calore dell'acqua attrae fuori dal corpo il calore naturale che dovrebbe servire a digerire il cibo. Ma il fatto che ci si comportasse diversamente fa comprendere come si attribuisse al bagno caldo non il semplice e primario scopo dell'igiene personale, bensì quello del rito preliminare a una serie di piaceri e svaghi. Queste considerazioni ci riportano al tema principale delle stufe, cioè come luogo di incontro e scambio di varia umanità. È lecito pensare che all'interno di tali impianti si potesse mangiare e bere, e forse anche giocare. Ma l'attività collaterale di gran lunga preferita doveva consistere nella pratica del sesso lecito, illecito, favorita dalla presenza delle stanze appartate e fornite di letti. A Lione, verso la metà del 400, le famose e antiche étuves Tresnoyer ne avevano 20. Alla stufa dei tedeschi le prostitute addirittura abitavano all'interno dei locali. Nella prima metà del XV secolo, il gestore della stufa fiorentina di San Michele, Bertelli, era anche titolare di alcune stanze del prostibolo pubblico, che affittava alle prostituzioni. L'associazione di idee stufa uguale casa di tolleranza era così diffusa che nella Francia meridionale aller c'est ouvert era sinonimo di andare a donne. Questa mentalità trova una conferma nelle prescrizioni che il Filarete impartisce. Nel suo trattato di architettura per l'edificazione della città ideale, il bagno pubblico e il bordello dovranno essere collocati uno accanto all'altro sul retro della piazza centrale. La duplice funzione attribuita alle stufe faceva sì che al loro interno si trovassero fianco a fianco le noni e rispettabili borghesi, ribaldi e onesti artigiani, meretrici e madri di famiglia. Lo stesso clero non disdegnava la loro frequentazione, ma vi si recavano anche torme di giovinastri, studenti e goliardi in cerca di baldoria. Le occasioni per risse e scontri di vario genere non si contavano. Spesso erano i vicini a lamentarsi della confusione e degli spettacoli inverecondi cui dava luogo la promiscuità. A Firenze, i tre monasteri femminili di via Faenza, confinanti con la stufa dei tedeschi, richiedevano continuamente l'intervento repressivo delle autorità e le loro denunce riempiono pagine e pagine. E la fine delle stufe. Uno dei motivi della progressiva scomparsa di questi impianti sta proprio nei problemi di ordine pubblico che creavano alle autorità. Oltre a questo, la nuova ondata moralizzatrice che investe sia il mondo cattolico protestante sia quello che segna il definitivo abbandono di un costume che, se anche aveva prodotto degli eccessi, aveva avuto però l'innegabile pregio di conservare una certa cultura dell'igiene personale. E nel corso del XVI secolo, in Italia come in Francia, le stufe chiudono e, in breve, se ne perde il ricordo. Almeno in questo caso, non è stato il rozzo e oscurantista medioevo a cancellare una pratica dell'antichità classica romana, bensì la colta e più raffinata età moderna. www.redigio.it e la storia continua.